passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qua, gentili ascoltatori, 18:36, numeri di telefono per chiamarci in diretta, 800 24 00 24, ve lo ripeto, il numero verde 800 24 0024, sms al 349 238 6666, la zanzara @ radio24.it, TG2.
Studenti e professori di nuovo in piazza a Roma e in altre città contro la riforma Gelmini. Nessun incidente, sindacati divisi in corteo CGIL e UIL senza CISL e UGL. All'Italia ancora molti voli cancellati. La nuova compagnia firma intanto con i confederali e UGL l'accordo finale per l'assunzione dei dipendenti dalla vecchia società. Pregiudicato, fermato a Milano per aver aggredito e violentato una donna, incastrato dal cellulare della vittima, già accusato di stupro, era agli arresti domiciliari. Non era mai accaduto. In Gran Bretagna una donna ottiene il divorzio per un tradimento virtuale. Ha scoperto che il marito aveva due amanti su internet nel mondo di Second Life. Esce oggi Primavera in anticipo, nuovo album di Laura Pausini che canta a sorpresa sulla scalinata di Trinità dei Monti a Roma. Pubblico impazzito tra fan curiosi e turisti.
Bene, questi erano i titoli del TG2. Fatemi capire, è possibile, è plausibile, soprattutto è vero, c'erano i termini legali per fare una cosa di questo tipo? Come riferito ieri da un giornale, oggi da Il Giornale, in Abruzzo pare che negli ultimi giorni ormai della legislatura regionale prima delle elezioni del 30 novembre sia stato fatto una sorta di blitz all'interno di una disposizione di legge sulle fogne. Sono stati assunti 1000 precari nell'ultima seduta utile prima dello scioglimento del Consiglio. Tra questi anche vari precari, soprattutto delle ASL, ma anche una serie piuttosto cospicua dei cosiddetti portaborse dei consiglieri regionali. Studio aperto.
Delitto in villa, l'assassino di Tatiana, esploso il colpo mortale da un metro dopo aver lottato con la vittima. Lo rivelano gli investigatori di Udine, l'omicidio intorno alle 18:30. Il convivente della donna è arrivato alle 18:32. L'uomo e suo figlio sottoposti alla prova dello sparo. Lunedì arriverà l'esito. Ma l'assassino può essersi dileguato tra i cespugli del parco e tra le ipotesi spunta la rapina. A studio aperto parla Vincenzo Canterini, poliziotto che guidò l'irruzione alla scuola Diaz durante il G8, condannato a 4 anni di carcere. Sono un capro espiatorio, il verdetto mi lascia l'amaro in bocca, dice, il pensiero torna sempre a quei giorni. Manifestazione a Roma per protestare contro la riforma dell'università. Guerra di cifre sui partecipanti. 100.000 secondo gli organizzatori, 25.000 per la questura. A fianco della Gelmini si schiera il presidente del Consiglio Nazionale Studenti Universitari, che afferma bene il decreto. Contro lo sballo fai da te, blitz della Guardia di Finanza in 108 città. Chiusi 79 negozi di smart drugs, droghe furbe, materiali.
Bene, questi titoli principali di Studio Aperto, 800 24 0024. Prima di passare ad alcune cose che riguardano il G8 e la sentenza di ieri sera, arrivata poco dopo la fine della nostra trasmissione, intorno alle 21:15. Ancora la vicenda di Eluana, al di là delle polemiche che ci sono oggi su tutti i giornali, sui media, nei telegiornali, c'è un fatto: alcuni deputati hanno gridato allo scandalo. Una cosa leggo secondo due deputati, in particolare Binetti e Bianconi, una del Partito Democratico e uno del PDL, un'operazione vergognosa, quella che sta facendo il TG1 della RAI, e contemporaneamente i radicali protestano per l'informazione che il TG1 ha fatto sulla vicenda di Eluana. Come vedete le cose si incrociano. Cosa ha fatto il TG1? Ha promosso una sorta di sondaggio, lo fanno in molti, lo fa spessissimo Sky TG24, non so se l'abbia fatto anche sulla vicenda di Eluana. Un sondaggio a TG, credo, delle 13:30 di oggi. Un sondaggio: siete d'accordo o no con la decisione della Cassazione su Eluana Englari, in modo anche piuttosto leggero, come sentirete.
Siete d'accordo con la sentenza? Partecipate al sondaggio sul nostro sito www.tg1.rai.it, dove troverete anche tutti i servizi e gli approfondimenti sul caso.
Insomma, questo il TG1, la vicenda Eluana trasformata in un sondaggio. ditemi la vostra, naturalmente, cosa ne pensate di questa iniziativa del TG1. A proposito del G8, è inutile ripetere quali sono le posizioni in campo, mi sembrano abbastanza chiare, almeno quelle del dibattito politico. C'è una parte, soprattutto quella più arrabbiata della sinistra, che pensa che sia una sorta di scandalo, che sono stati assolti i capi della polizia, l'impunità, abbiamo sentito Agnoletto, eccetera, eccetera. Dall'altra invece anche il ministro Alfano ha detto: mi sembra che sia stata fatta chiarezza sulla vicenda del G8, non c'è stato nessun complotto della polizia, le forze dell'ordine, i vertici delle forze dell'ordine ne escono puliti, poi ci sono state delle responsabilità personali. Sono delle cose che sentiamo ormai da 6-7 anni, da quando avvennero quei fatti. La cosa che trovo abbastanza assurda è che qualcuno oggi, a 7 anni di distanza, in una situazione del genere, così stratificata anche nelle varie opinioni che ci sono sul G8, tiri fuori che cosa? La commissione d'inchiesta parlamentare. A cosa può servire un'ennesima commissione d'inchiesta, un altro organismo messo su dal Parlamento per indagare poi su che cosa? Io credo che ci siano i tribunali che decidono bene o male, a seconda dei gradi di giudizio, a seconda di come poi ognuno veda le cose. Il sindaco di Genova, Marta Vincenzi, dice che questa commissione ormai bisogna farla. Sentiamo.
Siamo arrivati a un punto, a questo punto alcuni elementi anche positivi, perché sono state riconosciute delle colpe, sono state riconosciute delle responsabilità da parte delle istituzioni. Mi pare però che lasci ancora aperta una necessità di approfondimento di cui questa città continua a avere bisogno. E in nome di questo credo che sarebbe utile riproporre una vera commissione d'inchiesta.
Una vera commissione d'inchiesta. Già qualche tempo fa, più di un anno fa, quando era ancora deputato, Luciano Violante, uno che insomma ha partecipato a commissioni d'inchiesta, certo non se ne è fatte mancare nella sua vita da parlamentare, diceva che a proposito del G8 fare una commissione d'inchiesta era una cosa inutile. Sentiamo.
Le commissioni d'inchiesta spesso sono soltanto arene di scontri che non portano a nessun posto e qualche volta anche dequalificano la politica.
Dequalificano la politica. Quello che sorprende è in realtà Antonio Di Pietro. Adesso non è che ce l'abbiamo per forza con Di Pietro, però abbiamo sentito oggi delle dichiarazioni di Di Pietro che sostiene adesso bisogna fare una commissione d'inchiesta. Io invece ricordavo che Di Pietro aveva una posizione diversa. Questo accade spesso, non solo a Di Pietro, a diversi parlamentari. Ed effettivamente quando ci fu una votazione nella passata legislatura, alla fine di ottobre del 2007, leggo qui dal Corriere della Sera, dunque non da un giornale vicino a Berlusconi: Di Pietro e Mastella votano con la CDL. Stop a inchiesta sul G8, sinistra infuriata con l'Udeur e con l'Italia dei Valori. Insomma, l'Italia dei Valori votò contro una possibile commissione d'inchiesta parlamentare sul G8, tanto che Di Pietro, pochi giorni dopo, rimproverato dall'amico Marco Travaglio, sull'Unità, credo, addirittura scrisse una lettera sul G8: ho sbagliato, mi sono messo con Mastella, starò più attento ai compagni di viaggio. Pochi giorni prima, in un'intervista al giornale, diceva non si può indagare solo sulla polizia. Adesso invece sostiene la commissione d'inchiesta sul G8. Sono cose che accadono nella politica. Un'altra vicenda è ancora che tiene ancora banco da politica, è quella della commissione di vigilanza sulla RAI. Insomma, che cosa fa questo signore Villari, eletto dalla maggioranza come esponente dell'opposizione e presidente della commissione d'inchiesa, senza i voti dell'opposizione? Una situazione piuttosto bizzarra, come sapete. Si dimette o non si dimette? Insomma, nonostante le varie pressioni del Partito Democratico, per adesso non ne vuole sapere, non si vuole dimettere. Deve incontrare Schifani e Fini, forse la settimana prossima, il capo dello Stato si tiene fuori. Alcuni dicono che si deve dimettere esplicitamente, lo dicono esplicitamente, per esempio Rosy Bindi dice si deve dimettere subito.
Io credo che a una violazione così grave dei principi della democrazia, una maggioranza non può scegliere le persone della minoranza, si debba rispondere con molta forza. Noi attendiamo le dimissioni del presidente neoeletto, se queste non ci dovessero essere, ritengo che si debbano dimettere i componenti di minoranza della commissione di vigilanza.
Beltroni parla invece di occupazione della RAI, di mani sulla RAI, sentite.
È un caso di imbarbarimento della vita politica di questo paese. L'idea che una maggioranza, di fronte alle uniche due commissioni che spettano all'opposizione, arrivi al metà tra il goliardico e il bullista, di voler eleggere la maggioranza il rappresentante dell'opposizione. È una cosa che succede nei regimi, questa, non nelle democrazie. Noi abbiamo confermato il nostro sostegno al candidato dell'Italia dei Valori. Uno dopo l'altro, le persone responsabili che fanno parte della commissione di vigilanza si comporteranno come il senatore Villari. Non è mai accaduto prima. Fa parte del tentativo di mettere le mani sulla RAI. Non per caso Berlusconi ha cominciato a scagliarsi violentemente contro programmi che non gli piacciono. Qualsiasi voce si leva in dissenso viene considerata una incredibile assurdità, e invece le voci che si levano in dissenso aumentano.
Come sapete è uscita la seconda edizione aggiornata del libro La Casta di Stella e Rizzo, che ieri hanno avuto degli scontri molto duri durante Anno Zero con alcuni ospiti, addirittura una telefonata in diretta, poi sentiremo alcuni stralci del presidente della Regione Puglia per una cifra apparsa sul Corriere della Sera sul suo stipendio, 226.000 euro, che Vendola contesta fortemente, che secondo Stella e Rizzo è stata presa invece da un sito, quello delle regioni italiane. Lo scontro però più forte c'è stato contro Castelli, che è stato ministro leghista, come sapete, della giustizia. Castelli dice: voi avete ottimi stipendi, prendete i soldi dallo Stato, non potete, tra virgolette, sputtanare le persone come fate spesso con dati falsi. Ecco, secondo me quello di Castelli è il modo sbagliato. Se ci sono delle cifre bisogna contestarle, come ha fatto Vendola. Poi qualcuno deciderà se ha ragione Vendola oppure hanno ragione Stella e Rizzo. Sentiamo lo scontro Castelli-Stella barra Rizzo.
E come fa questo signore a guadagnare 300.000 euro all'anno?
Lavorando.
In parte,
lavorando.
In parte, vabbè, applaudite. Lavorando. Guardate che li pagate voi, voi che applaudite, ragazzi. Adesso vi spiego qual è il meccanismo. Non lasciatevi ingannare da questi signori.
Ogni applauso fa perdere.
Adesso vi spiego il meccanismo. Parte lo prendono quei libri parlando male della gente, di me, sì, di Vendola, come abbiamo dimostrato, e voi leggete le cose false, dai, che loro scrivono. La seconda questione è che loro hanno degli ottimi stipendi, che guadagnano come? Con il contributo dello Stato. Voi siete pagati in parte anche dallo Stato. E voi guadagnate quello che guadagnate, no? Con i contributi dello Stato. La Rizzoli ha preso RCS Quotidiani. 8.686.000 euro, oltre altri soldi. Loro guadagnano tanti soldi con i contributi e i soldi dei vostri genitori, è chiaro? È chiaro il concetto? Quindi quando si parla di guadagnare meno tutti, a cominciare da loro che invece approfittano la vostra buona fede e fanno i 300.000 euro all'anno, una, e sono molto contenti e vanno in vacanza alle spalle vostre.
Ma parlate di mercato quando vi fa comodo e basta.
Beh, insomma, io non capisco però cosa c'entrano i 300.000 euro che forse guadagnano Stella e Rizzo con il libro, non lo so, con la sostanza delle accuse, tra virgolette, che vengono fatte spesso alla classe politica. Francamente non lo capisco. Poi si può discutere sui contributi statali all'editoria, quelli che prendono diversi giornali, è un altro discorso però. Ed è vero anche che esistono altre caste oltre a quelle della politica, ma non mi pare il modo migliore per fare critiche a un libro, ad alcuni dati che vengono diffusi. Paolo da Salerno, buonasera Paolo.
Buonasera e complimenti sempre per la trasmissione che è sempre viva. No, il mio intervento è sul G8, ma una parentesi me la lasci fare sull'ex ministro Castelli. Parlando di casta, Cruciani, sì, è indicativo che l'ex ministro litighi con Stella proprio sulla casta, cioè, come direbbe Di Pietro, ci azzecca proprio, insomma, è giustissimo così, voglio dire, non fa una piega che Castelli litighi su Costella sulla casta, no, insomma, per motivi
perché,
che...
mi scusi?
Perché con una sufficiente razionalità un ministro e comunque un protetto sostanzialmente si difende se qualcuno cerca di svergognarlo, per usare un eufemismo, su quanto guadagni un politico piuttosto che un presidente della regione, non credo.
Beh, ma evidentemente Castelli non si sente di far parte di una casta di bramini intoccabili e dunque si difende. Poi si può difendere bene o male, in questo caso secondo me si difende male, però insomma, ci sarà pure il diritto di difendersi da alcune cose. No.
Alzare i toni della discussione però rimane sempre poi un'azione che rimane innanzitutto nell'esasperazione a chi la fa.
No, ma non è questione di esasperazione, è questione di utilizzare secondo me argomenti un po' capziosi, quello dei contributi all'editoria o quello dei soldi che Stella e Rizzo guadagnano con vendendo il libro, insomma, non sono gli argomenti migliori. Poi
io volevo intervenire sul G8. Sette anni fa, avevo 30 anni circa, andai con degli amici per protestare, tra virgolette, contro il potere, ovviamente in maniera pacifica, con il panino di mortadella o di prosciutto cotto, come dir si voglia, sì, nello zainetto, insomma, in serenità. Devo dire che sinceramente io non sono uno schierato sostanzialmente, però devo dire una cosa, che la sentenza di ieri pomeriggio, ieri sera, mi lascia, non è che mi turba, perché è una parola forte, voglio mantenere un profilo basso, però diciamo che sostanzialmente mi rammarica una sentenza di questo tipo, perché ad occhio nudo, fermo restando che in borghese gente come me, quindi voglio dire il popolo, persone che sono intervenute, c'erano decine di violenti, ma forse ne erano 500 in tutto. Devo dire che vedere, io ero andato a cena con degli amici, tornavo verso Adiaz, fortunatamente ero in una strada adiacente, quindi ho visto da lontano, ma devo dire, al di là poi dei documenti...
Lei cosa si aspettava, mi scusi Paolo, cosa si aspettava da questa
sentenza? Io le devo dire una cosa, guardi... Qui dappertutto ci sono teste calde e gente matta, no? Voglio dire, cioè, io non è che mi aspettavo qualcosa, devo dire che vedere decine e decine di gente in divisa che mi dovrebbe rappresentare, dovrebbe garantire l'ordine, pestare duro, durissimo, anche fuori da scuola quando li stavano cacciando per i soccorsi.
Sì.
È una scena dura, io non entro nel merito se la condanna o non la condanna, dico solamente che le scene che ho visto, io sono un padre di famiglia, sono una persona abbastanza normale, mi definisco, nel senso che sono una persona abbastanza tranquilla, vedere comunque scene di violenza quando le mani sono giù e quando ci sono sette poliziotti addosso, diciamo che al di là di quello che è successo, e non voglio entrare poi troppo nel merito, è una scena molto dura da vedere.
D'accordo, la ringrazio Paolo. Andiamo a Modena. La ringrazio. Gert da Modena, buonasera. Pronto, buonasera.
Pronto,
Francesco
buonasera.
Da Milano, Francesco da Milano. Buonasera Francesco.
Io sono qui, buonasera. Volevo dire una cosa riguardo il G8, che secondo me, a prescindere dal fatto che Ino Global non hanno capito che la globalizzazione ha portato un benessere enorme in varie parti del mondo rispetto alle condizioni di vita.
Cosa vogliamo fare? Vogliamo riaprire il discorso sul G8? Cioè,
Prima stavate parlando del G8 e volevo solo dire che però con le forze dell'ordine ci tutelano, mentre delle persone che spaccano le vetrine e girano incappucciati sistematicamente, semplicemente perché ci sono i G8 e per partito preso, e sono loro che tengono un comportamento.
Sì, guardi Francesco, certamente è in parte così, naturalmente la violenza deve essere condannata, il fatto però che la violenza sia venuta, e su questo non c'è dubbio, al di là della sentenza eccetera, da persone che la dovrebbero usare invece in un'altra maniera, come le forze dell'ordine, questo forse colpisce ancora di più, certo colpisce la distruzione di Genova eccetera, ma non è un vulnus da poco quello di sapere che i poliziotti hanno usato violenza, perché proprio dai poliziotti ci si aspetterebbe certamente un comportamento diverso. La ringrazio, questo al di là delle responsabilità naturalmente della sentenza di ieri. Non abbiamo i titoli del TG3 perché non sono andati in onda, chissà cosa è accaduto, e sentiamo Sky TG24.
Istat, Italia in recessione tecnica, Napolitano chiede rigore e sacrifici.
Crisi finanziaria al via Washington, il vertice del G20 speciale su Sky TG24.
Università, migliaia di studenti in corteo fino a Montecitorio contro i tagli decisi dal governo.
All'Italia accordo tra CAI e sindacati confederali sulle assunzioni, ancora disagio a Fiumicino.
Caso Englaro, richiamo di Alfano, necessaria una legge, bisogna riempire il vuoto normativo.
Giovanni Maria Flick, nuovo presidente della Corte Costituzionale, resterà in carica a 3 mesi.
Vigilanza RAI, il PD insiste affinché Villari si dimetta, ma il neopresidente prende tempo.
Palermo, neonata annega durante il bagnetto, la madre indagata per omicidio colposo.
Nizza, summit tra Russia e Unione Europea, segnali di disgelo sullo scudo anti-USA.
Il Regno Unito celebra il principe Carlo, erede al trono, compie 60 anni.
Bene, questi erano i titoli di Sky TG24. Oggi il TG1 delle 13:30 tra le notizie che aveva sulla vicenda Englaro, offriva ai suoi ascoltatori, ci sono state critiche da parte di alcuni parlamentari, un sondaggio in maniera anche un po' leggera. Insomma, come la pensate sul caso Eluana Englaro? È giusta o no la sentenza della Corte di Cassazione? Sentite.
Siete d'accordo con la sentenza? Partecipate al sondaggio sul nostro sito www.tg1.rai.it, dove troverete anche tutti i servizi e gli approfondimenti sul caso Englaro.
Questo era il TG1, forse di ieri sera, mi segnalo, di ieri sera. Dove andiamo? Andiamo a sentire le vicende che riguardano il G8, perché naturalmente ci sono diverse opinioni sul... Mi sembra che ormai siano opinioni in campo da diverso tempo. Da una parte il governo che dice sulla Diaz c'è un responso chiaro, i vertici della polizia è stata fatta luce sull'irruzione nella scuola, e dall'altra parte quelli che dicono l'impunità, eccetera. C'è la questione però della commissione d'inchiesta che viene sollevata da qualcuno. Ora, a me pare assurdo, dopo tanto tempo, di nuovo creare una commissione d'inchiesta, perché sono scettico in generale sulle commissioni d'inchiesta, figuriamoci su una cosa di questo tipo su cui già indaga la magistratura. Il sindaco di Genova, Vincenzi.
Siamo arrivati a un punto, a questo punto alcuni elementi anche positivi, perché sono state riconosciute delle colpe, sono state riconosciute delle responsabilità da parte delle istituzioni. Mi pare però che lasci ancora aperta una necessità di approfondimento di cui questa città continua ad avere bisogno, e in nome di questo credo che sarebbe utile riproporre una vera commissione d'inchiesta.
Una commissione d'inchiesta. Tempo fa Luciano Violante, quando era in Parlamento, disse: beh, insomma, in generale le commissioni d'inchiesta poi non è che servano molto, soprattutto in questo caso. Sentiamo Violante.
Le commissioni d'inchiesta spesso sono soltanto arene di scontri che non portano a nessun posto e qualche volta anche dequalificano la politica. Quindi prima di fare quel passo cerchiamo di avere tutti quanti gli elementi da parte del comitato parlamentare e poi decideremo.
Tutti gli elementi del comitato parlamentare, era il luglio del 2007. Qualcuno oggi ripropone la commissione d'inchiesta, tra questi Di Pietro, indaghino le Camere. Lo stesso Di Pietro che nell'ottobre del 2007 diceva no, la commissione d'inchiesta sarebbe come la vogliono fare quelli della sinistra, sarebbe solamente contro la polizia, non bisogna farla. Poi si scusò con Travaglio, siccome fu votata una cosa insieme a Mastella contro la commissione d'inchiesta, si scusò pubblicamente con Travaglio dopo un articolo dello stesso Travaglio. Cose che accadono naturalmente. Sentirei qualche ascoltatore prima di altri contributi. Dario dalla Spezia, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Ma niente, io rispetto la sentenza del Tribunale di Genova, sono da una parte, sono anche contento che sia stato appurato da chi ha fatto le indagini, che non c'è stato un complotto. Mi risulta anche difficile credere che a freddo si decida di entrare in una scuola e di massacrare della gente, non si sa neanche chi ci si trova, quindi perché... Però sicuramente io penso che quelle persone che sono state riconosciute colpevoli di aver quasi ucciso perché mi risulta da quello che ho letto i giornali, c'è un giornalista inglese che si è arrivato quasi in fin di vita all'ospedale, ecco, queste persone secondo me hanno dimostrato di non sapere fare il proprio mestiere, per non dire altro, quindi mi aspetterei che fossero espulse dalla polizia, perché io come cittadino sono preoccupato di sapere che ci sono nell'ambito delle forze dell'ordine delle persone che, se perdono la testa, possono arrivare anche a uccidere o comunque a rendere, diciamo, quasi invalidi dei cittadini.
Ora, cioè le dice le persone condannate, i condannati, quelli che sono stati condannati in primo grado devono essere espulsi dalla polizia.
No, guarda, innanzitutto no, ci sarà, quando dovesse essere riconosciuto che sì, in consentenza definitiva che questi hanno fatto quello che gli viene, diciamo, di cui sono accusati, questi devono essere buttati fuori dalla polizia, mi sembra il minimo. Cioè, se io al lavoro dovessi fare un macello come hanno fatto questi, cioè, a me mi butterebbero fuori dall'azienda del lavoro. Quindi io
ringrazio Dario, molto chiaro quello che lei ci sta dicendo. La commissione di vigilanza Rai, uno degli argomenti che ancora tiene banco, purtroppo dico io, nella discussione politica. C'è uno stallo perché il Partito Democratico fa pressing su Villari, eletto ieri con i voti della maggioranza, per dimettersi. In realtà Villari ancora non si è dimesso, questo passaggio non si è capito. Villari, esponente del Partito Democratico, certo un esponente sui generis, non appartiene alla sinistra, al centro dello schieramento politico, dice che vuole sentire prima i presidenti delle Camere, addirittura aveva chiesto un incontro con Napolitano che poi si è tirato fuori, giustamente dicendo io non interferisco in queste cose. Ci sono vari inviti alla dimissione da parte di esponenti di punta del Partito Democratico, però ancora Villari non si dimette, in alcune interviste la parola dimissione proprio non la pronuncia, nonostante per esempio quello che dice Rosy Bindi.
Io credo che a una violazione così grave dei principi della democrazia, una maggioranza non può scegliere le persone della minoranza, si debba rispondere con molta forza. Noi attendiamo le dimissioni del presidente neoeletto, se queste non ci dovessero essere, ritengo che si debbano dimettere i componenti di minoranza della commissione di vigilanza.
Questo Rosy Bindi, addirittura Beltroni usa praticamente le stesse parole di Pietro, cioè regime, le mani sulla RAI, eccetera. Sentite.
È un caso di imbarbarimento della vita politica di questo paese. L'idea che una maggioranza, di fronte alle uniche due commissioni che spettano all'opposizione, arrivi al metà tra il goliardico e il bullista, di voler eleggere la maggioranza il rappresentante dell'opposizione, è una cosa che succede nei regimi, questa, non nelle democrazie. Noi abbiamo confermato il nostro sostegno al candidato dell'Italia dei Valori, uno dopo l'altro le persone responsabili che fanno parte della Commissione di Vigilanza si comporteranno come il senatore Villari. Non è mai accaduto prima, fa parte del tentativo di mettere le mani sulla RAI. Non per caso Berlusconi ha cominciato a scagliarsi violentemente contro programmi che non gli piacciono. Qualsiasi voce si leva in dissenso viene considerata una incredibile assurdità, e invece le voci che si levano in dissenso aumentano.
Alfredo da Roma, buonasera.
Buonasera a lei, gli ascoltatori. Appunto io volevo parlare della vigilanza, della presidenza della vigilanza, e fare che è tutta una questione politica. Da parte della maggioranza, che non vuole, non è che non vuole Luca Orlando, non vuole proprio nessun rappresentante dell'Italia dei Valori. E la mossa che ha fatto, perché questo è stato anche detto da...
Questo però non è stato detto, però Alfredo,
mi scusi.
Un rappresentante dell'Italia dei Valori non è stato detto. Se avessero presentato, per esempio, se il centro-sinistra avesse presentato Giulietti, che è dell'Italia dei Valori, ma anche un altro esponente dell'Italia dei Valori, io credo che ci sarebbe stata disponibilità a votarlo. Poi c'è un gioco politico intorno a questa cosa, è evidente, no? C'è un gioco delle parti da parte di tutti e due gli schieramenti. Prego.
Per me, allora non è stato attento, mi scusi. C'è Romani, che è della rappresentante della Forza Italia, ha detto mai e poi mai, detto da quello, e è stato confermato questa mattina in una trasmissione Rai, che poi è una trasmissione della Sette, mi scusi. Che poi io già l'avevo sentito Romani, che aveva detto proprio queste parole, e questo qui gli era riconfermato, e era presente anche Romani alla Sette, e ha detto questo qui. E poi anche questo dell'Italia dei Valori ha fatto presente che ha parlato proprio con un rappresentante, non mi ricordo se era Bonaiuti, sempre del PDL, per dire se c'era qualche problema sul Leoluca Orlando avrebbero magari cambiato nome.
Dunque, secondo lei c'è una volontà da parte della maggioranza di estromettere l'Italia dei Valori da qualsiasi tipo di carica, in particolare dalla Commissione di Vigilanza Rai, giusto?
Ma è certamente, perché è una punizione politica, chiamiamola così, una punizione politica, per tutto quello che sta facendo Di Pietro.
Sentiamo, prima di tornare agli ascoltatori, soprattutto all'ascoltatore di... prima, con cui stavamo parlando, Alfredo da Roma, una parte di Anno Zero di ieri sera in cui c'è stato uno scontro molto forte tra Castelli e Gian Antonio Stella e Sergio Rizzo. L'accusa di Castelli è che loro guadagnano troppo con i libri che scrivono, in cui tra virgolette sputtanano le persone, spesso sbagliandosi. Questa è naturalmente un'opinione di Castelli. Sentite.
Che come fa questo signore a guadagnare 300.000 euro all'anno?
Lavorando.
In parte.
Lavorando.
E vabbè, applaudite. Lavorando. Guardate che li pagate voi,
saltate,
voi che applaudite,
applausi,
ragazzi. Adesso vi spiego qual è il meccanismo. Non lasciatevi ingannare da questi signori.
Ogni applauso fa perdere.
Adesso vi spiego il meccanismo. parte lo prendono quei libri parlando male della gente, di me, sì, di Vendola, come abbiamo dimostrato, e voi leggete le cose false, dai, che loro scrivono. La seconda questione è che loro hanno degli ottimi stipendi, che guadagnano come? Con il contributo dello Stato. Voi siete pagati in parte anche dallo Stato, e voi guadagnate quello che guadagnate, no? Con i contributi dello Stato. La Rizzoli ha preso RCS Quotidiani 8.686.000 euro, oltre altri soldi. Loro guadagnano tanti soldi con i contributi e i soldi dei vostri genitori, è chiaro? È chiaro il concetto? Quindi quando si parla di guadagnare meno tutti, a cominciare da loro che invece approfittano la vostra buona fede e fanno i 300.000 euro all'anno, una e sono molto contenti e vanno in vacanza alle spalle vostre.
Ma insomma, certamente se Stella e Rizzo, altre persone, hanno scritto dei dati non veritieri, basta contestarli. Cosa c'entra lo stipendio che prende qualcuno? E altre cose di quelle che ha detto Castelli, anche la questione dei contributi all'editoria non c'entra assolutamente niente. Si può discutere naturalmente se ridurre, se cancellare questi contributi, ma non ha niente a che fare con le vicende della casta. È vero che esistono altre caste oltre a quelle dei politici, su questo non c'è dubbio. Caro ascoltatore da Roma, Alfredo, eccoci qui.
Eccoci qua, buonasera.
Allora, ho ritrovato la dichiarazione di Romani, che però si presta a una doppia interpretazione, glielo dico subito, perché è vero, come dice lei, assolutamente vero, che Romani oggi, Paolo Romani, che è sottosegretario alle comunicazioni, ha detto che l'Italia dei Valori era inadatta a ricoprire un ruolo di garanzia come la presidenza della Commissione di Vigilanza RAI. Il partito di Di Pietro ha una posizione che avversa tutti i giorni il Presidente del Consiglio, e questa è la posizione nota da parte del centrodestra. Pur di risolvere il problema, però, ha aggiunto Romani, bisogna leggere anche il seguito, abbiamo chiesto all'Italia dei Valori di proporre una rosa di nomi, ma l'unica risposta è stata la conferma dell'unico candidato. Dunque, come ha sentito, magari dopo ritroviamo anche il pezzo, anzi ce l'abbiamo, mandiamolo subito.
Io frequento abbastanza spesso, come i colleghi sanno, la Camera dei Deputati. Abbiamo un partito che è quello di Di Pietro, il quale ha una posizione personale contro il Presidente del Consiglio, e la si traduce tutti i giorni con una serie di interventi che sono anti Berlusconi, sono anti Presidente del Consiglio, sono anti tutto ciò che ha rappresentato e rappresenta Forza Italia e il suo leader. Devo dire che pur di riuscire a risolvere il problema, si era cercato in un certo periodo di dire al partito di Di Pietro: tirate fuori una rosa, cerchiamo di trovare una soluzione che sia compatibile, ma l'unica risposta che c'è sempre stata data è: primo, c'è un solo candidato, e secondo, si è continuata questa campagna personale.
Vabbè, questa è la posizione di Romani. Allora, Alfredo, naturalmente Romani secondo me commette un errore fondamentale, che è quello di dire siccome l'Italia dei Valori è contro il Presidente del Consiglio, non è che sia un delitto essere contro il Presidente del Consiglio, però poi aggiunge: abbiamo chiesto all'Italia dei Valori una rosa di nomi, dunque non escludendo l'Italia dei Valori.
Sì, ma il fatto è già abbastanza grave, che dice: siccome tu critichi il mio capo, e a me non mi sta bene che tu vieni qua. Non si fa una questione politica, si fa una questione di comportamento, il che in politica non è che vada tanto bene. Però, ritornando al discorso, questa mattina Villetti, sì, che ha precisato che proprio ieri o l'altro
ieri... Ma chi è? Villetti ormai non è mai in Parlamento?
No, Villetti, come no, è rappresentante, non mi vuoi sbagliare, che sia Villetti, che è rappresentante dell'Italia dei Valori, credo, proprio all'interno della...
Forse si chiama è un omonimo di Villetti, ex socialista o socialista.
Questo è un signore alto con i baffi, magrolino, con gli occhiali. Comunque lui ha detto che aveva incontrato Buonaiuto e aveva chiesto, vabbè, chiudiamo qua, però questo qui prendo atto. Io quello volevo dire, Pecorella, ritornando al discorso di Pecorella, perché facciamo il discorso politico, no, così, Pecorella era stato messo appositamente per contrastare, guarda, è il mio modo di vedere, ma consento altre persone,
certo,
anche
certo.
Per contrastare, dice: te lo mettiamo, siccome era impresentabile, perché mi hanno detto Pecorella era impresentabile.
Ma chi lo dice che è impresentabile? Mi scusi,
l'hanno detto al centrosinistra. Io parlo,
ho capito,
e
allora al centrodestra lei cade nello stesso ragionamento. Il centrodestra dice che è impresentabile Orlando, è la stessa cosa, perché è diverso?
No, no, aspetti, io dico, siccome per il centrosinistra era impresentabile,
va bene.
Questo voglio dire, il discorso è questo, non dico.
Sì, sì, ho capito,
Allora noi facciamo, lo presentiamo, poi lo ritiriamo e diciamo a loro: noi siamo stati bravi, non vi stava bene, l'abbiamo tolto, quindi voi dovete fare altrettanto. E poi riguardando Villari, perché facciamo tutta
sì,
la
sì.
Villari è un
e
amico.
Poi chiudiamo.
È un, sì, sì, chiudiamo, perché giustamente non è che possiamo fare la tradizione io e lei, anche se
no, no, possiamo anche farla, sarebbe un esperimento, Alfredo, un esperimento, magari funziona.
Interessante per me scambiare delle mie idee con le sue. Villari è un amico personale, perché credo che sia un concittadino di Bocchino, sì, e l'ha fermato questa mattina nella cosa. Quindi sì, vedi il collegamento, si vede che c'è stato
Alfredo, mi scusi, la ringrazio, anche a me piacerebbe discutere con lei ancora per diversi minuti, dobbiamo dare spazio ad altri ascoltatori, naturalmente. Ora, io non so se sia amico di Bocchino, è un deputato del Partito Democratico, per cui poi in Parlamento si conoscono un po' tutti, al di là poi della facciata e dei giochi che ci sono dietro e della pantomima che ogni tanto si fa, per cui non è questione di amicizie. Poi se è impresentabile Pecorella, non lo so se è impresentabile, e allora lo stesso ragionamento si può fare per Orlando, per cui insomma le cose bisogna vederle non da un solo punto di vista. La ringrazio molto. Andiamo a sentire Gert da Modena, se abbiamo ripreso il collegamento e la voce. Eccolo qui. Non c'è, vabbè, insomma. Ha deciso di farci penare questa sera. Fabrizio dall'Aquila.
Sì, pronto, buonasera.
Eccoci.
Mi sente?
Benissimo.
Pronto?
La sento.
Ah, perfetto. Mi occupo di finanza, assicurazioni. Volevo una sua considerazione su questa circostanza. Io mi confronto spesso con persone del mio settore, comunque di settori limitrofi, professionisti e cose di questo genere, mi confronto da un punto di vista politico e grosso modo riscontro che l'orientamento nell'ultima campagna elettorale sia stato di tutte queste persone, compreso me stesso, quello di aver votato per Berlusconi.
Vabbè, ho capito, lei ha votato Berlusconi, i suoi amici hanno votato Berlusconi, abbiamo capito, Berlusconi ha vinto le elezioni, qualcuno l'avrà votato, qual è il punto? Andiamo al sodo, Fabrizio, altrimenti...
Noi non siamo, non, diciamo, è un target che non ha un'idea politica ben precisa, ma bensì ascolta prima il programma di uno e dell'altro e dopodiché pensa e decide di votare.
Cioè non siete berlusconiani a vita, insomma, non siete berlusconiani, decidete a seconda di chi vi convince di più.
Okay.
E allora?
In virtù di questo riteniamo che se Veltroni continua a dire cose di questo genere dopo per esempio le ultime votazioni a Trento, il vento sta cambiando, o durante l'ultima manifestazione ribattere colpo su colpo su sempre su Berlusconi eccetera, non riuscirà mai dal mio punto di vista a spostare questa fascia di elettorato che io ritengo sia molto importante e che appunto insomma prima di
l'elettorato d'opinione, dice lei, l'elettorato d'opinione. Può darsi, che... Fabrizio, questo è un ragionamento interessante, cioè con questa storia del regime eccetera eccetera,
sì,
se
non si sta dietro a queste cose, ecco, non
ho capito perfettamente, la ringrazio Fabrizio. L'onorevole Massimo Calearo, eccolo qui, Partito Democratico, salve.
Buonasera.
Come sta?
Benissimo, e lei?
Non c'è male, combatto ogni giorno, come sente.
Anch'io.
Tutti combattiamo su qualcosa, ognuno nel proprio campo. Senta, apprendo che lei combatte sulle province però, combatte per abolire le province, che è cosa buona e giusta, nostro dovere, eccetera, eccetera. Però, perché si parla molto di casta, si parla molto di sprechi della politica che sono aumentati, qui ci sarebbe una cosa molto semplice da fare, certo non è semplice, non è che si possono eliminare le province da un giorno all'altro, però insomma, bisogna avviare un processo, perché a parole tutti sono d'accordo, poi quando si entra nel concreto vengono a mancare i consensi oppure viene a mancare il coraggio. Il centrodestra l'aveva promesso, poi sembra che non faccia nulla da questo punto di vista, e leggo da un articolo di ieri sul magazine del Corriere della Sera che lei è molto criticato da una parte e dall'altra, soprattutto in Veneto, che è la sua terra, insomma, come mai?
Ma vede, non è che io sono criticato molto in Veneto, ci sono stati tre signori che mi hanno criticato che però non sono il Veneto. Direi che se faccio riferimento alle telefonate o alle email che ho ricevuto dai cittadini, l'idea è buona e giusta. Poi per realizzarla non è così semplice, però io da imprenditore sto molto sul concreto, mi sto documentando e poi vediamo, insomma, credo che anche all'interno del Parlamento ci sono tante persone disposte a collaborare, probabilmente non a metterci la faccia, ma a metterci la faccia sono disposto io. Quindi.
Perché è così difficile avviare un processo di questo tipo sull'abolizione delle province? Si parla ancora di sprechi della politica, quando tutti a parole sono d'accordo, il centrodestra l'aveva addirittura messo nel programma elettorale, il centrosinistra forse un po' meno, ma comunque diversi esponenti del centrosinistra si erano detti favorevoli. Perché è così complicato?
Perché, come ha detto lei, a parole sono tutti d'accordo, poi siccome una parte della politica, non tutta, vive di politica e vive di amici degli amici che sono in provincia, in comune, eccetera, eccetera, hanno paura di toccare qualche, tra virgolette, sedia. Io credo che, al di là di tutto, vanno eliminati i politici dalle province, perché poi quel che riguarda gli istituti e gli uffici tecnici delle province possono essere tranquillamente collegati alle regioni e alle persone di quella provincia che vengono eletti in regione, che poi possono fare collegamento tra la regione e la provincia.
Senta, le ha dato un po' fastidio sentire un personaggio, cito dal Corriere della Sera di ieri, come Sergio Reolon, che è presidente della provincia di Belluno, dire Caleara un'invenzione di qualcuno? Non ho mai capito perché PD l'abbia messo in lista e sta in Parlamento perché non ci sono le preferenze, l'unico inutile qui è lui e non le province. Difende il suo territorio, cioè difende la sua poltrona, le sue prerogative, oppure c'è qualcosa, insomma, di diverso, questioni politiche all'interno del Partito Democratico?
Io sicuramente posso essere un politico scomodo, perché vengo dal mondo dell'impresa, rimango a fare l'imprenditore e resto sui problemi e non sulle questioni. Poi che ci sia un signore che prima che lui parlasse sulla stampa non sapevo neanche che esistesse, che tra parentesi fa il presidente di una provincia e quindi è capibilissimo, mi sono informato di cosa ha fatto nella vita, ha sempre fatto il politico, quindi lo posso capire umanamente, però da un punto di vista politico credo che magari non domani mattina, io non è che voglia abolirle, io dico, per me è un'idea corretta farlo, parliamone, cerchiamo delle soluzioni, poi sono l'unico Don Chisciotte che lo vuole fare, per carità di Dio, fermiamo la giostra, però io credo che se vogliamo essere più vicini ai cittadini, per me l'unico politico con la P maiuscola è il sindaco, perché è vicino ai cittadini e il cittadino può andare a suonargli il campanello e chiedergli prova di quello che fa. Secondo me la provincia è un filtro che a volte non funziona, poi c'è caso e caso, però cominciamo a parlare in maniera seria e vediamo se possiamo eliminare degli sprechi, eliminare per esempio le macchine degli assessori, gli uffici, gli stipendi, cioè sono situazioni che bene o male da lì si può cominciare.
Sono assolutamente d'accordo e la ringrazio. Ricordiamo che Berlusconi in campagna elettorale che cosa aveva detto? Poi la Lega per esempio se ne frega totalmente perché è contraria a spada tratta controllando diverse province. Delle province non parlo perché vanno abolite. Poi vorremmo vedere i fatti. La ringrazio. Caleara, buonasera. Andiamo a sentire Valentino da Milano. Valentino, buonasera.
Buonasera a lei, sei dottor Cruciani. Senta, io volevo telefonare per quanto riguarda il gioco, diciamo così, della Commissione Rai. Ho sentito le interviste che lei ha trasmesso sia della Bindi che di Veltroni, che in questo gioco, diciamo, tra virgolette, sono la parte lesa, e mi stupisce come per la Commissione Rai parlano addirittura di attacco alla democrazia, mentre secondo me attacchi di democrazia si vedono più nella vita quotidiana, nelle diverse ingiustizie, e non certo nella Commissione Rai, che io da elettore non è che leggo un partito perché mi preoccupo chi mi governa la Commissione Rai, perché secondo me in Italia ci sono così tante ingiustizie che quelli sono veri attacchi alla democrazia. Quindi è giusto che magari Veltroni e la Bindi si lamenti di questa situazione, ma esagerare parlando di attacco alla democrazia è esagerare sulle parole e prendersi in giro, secondo il mio punto di vista.
Beh, sono d'accordo con lei al 100%. Valentino, non scordiamoci però che nella passata legislatura, quando c'era una questione che riguardava la RAI, c'erano i vari Gasparri, eccetera, eccetera, esponenti del centrodestra, compreso anche Berlusconi, che parlavano di occupazione, di regime allo stesso modo, parlando della RAI. Il linguaggio politico dovrebbe cambiare, da questo punto di vista invece non cambia mai. Giampiero da Firenze, buonasera.
Buonasera, Cruciani.
Dica.
Io sto tornando dalla Germania. E ho sentito la notizia della Cassazione. Io vorrei che coloro i quali danno giudizi, soprattutto di là dal Tevere, si mettessero una volta nei panni di un padre che da 17 anni assiste sua figlia, della quale conosce le sue volontà, e ogni volta che cerca di portarle a termine con una sofferenza incredibile, ogni volta altri si permettono di giudicare al posto suo. Io gradirei che questi signori provassero quello che sta provando quell'uomo, che è sotto la luce dei riflettori e non vorrebbe esserlo, perché ha una figlia inferma da 17 anni e ci sono, mi dispiace dirlo, interventi continui da parte della Chiesa che in nome e per conto non so di chi si permettono di dare consigli, e non solo, adesso ricorriamo anche alla Corte di Giustizia Europea, un sussulto di civiltà di questo paese, un sussulto di civiltà da parte di un ceto che ancora ha un cervello, il quale possa manifestare in favore di quest'uomo. Chiediamo solo questo.
Però Giampiero, mi perdoni, io rispetto assolutamente quello che lei dice, soprattutto il dolore e le vicende personali di un padre, però lei vede la vicenda in un certo modo, la vicenda non è che diventa pubblica e le persone si intromettono, in questo caso il Vaticano dice la sua così per caso, perché ci sono dei passaggi istituzionali, cioè delle sentenze eccetera, per cui il Vaticano, trattandosi di problemi che riguardano la vita, la morte, gli ultimi momenti della vita, ha le sue opinioni al riguardo, e io credo che sia legittimato a comunicarle e a fare eventuali ricorsi o a invocare eventuali ricorsi. Non è che pensarla in modo diverso da Beppino Englaro sia un crimine o ci sia un attentato alla dignità delle persone. Io questo qua non lo credo. Credo anche che a questo punto la sentenza vada rispettata e dunque questa storia debba finire dopo una vicenda processuale. Però, ritornando alla sua considerazione iniziale, quando lei dice Beppino Englaro non vorrebbe essere sotto i riflettori, io credo che invece legittimamente, perché si trovava in un vicolo cieco secondo lui, proprio Beppino Englaro abbia deciso di rendere pubblica questa vicenda per far sì che ci sia un intervento legislativo oppure un intervento di un tribunale per avere la possibilità, senza poi essere accusato, di staccare la spina dalla figlia. O no, Giampiero?
Beppino Englaro ha detto non più tardi di 4-5 giorni fa, dicendo: spero che questa sia la mia ultima intervista, quindi credo che anche lui non abbia molto desiderio di apparire in momenti come questo. Sono momenti talmente privati e sì, talmente dolorosi, e quando c'è una sentenza di una corte di Cassazione, allora o si riconosce che la giustizia, vabbè, è tutta scatafascia, quindi non assolutamente non se n'è da tener conto, ma al momento in cui c'è questa sentenza, allora che tutti abbiano il buon gusto di tacere.
La ringrazio, Giampiero. Da che parti si trova in questo momento lei?
A Bologna.
A Bologna, è quasi arrivato allora, dalla Germania.
Sì, ma sono, non sono andato in macchina, sono arrivato in aereo, poi ho preso la macchina.
Ecco, la ringrazio.
Troppo lunga, arrivederci.
Dove è arrivato con l'aereo? Dove è arrivato con l'aereo?
Ah, non certo a Malpensa, Ori al Serio ovviamente.
Ori al Serio dalla Germania e poi in macchina.
Certo.
Come mai ha scelto Ori al Serio?
Mi scusi, è una domanda, voglio dire, che necessiterebbe di una risposta. Adesso avremo una CA in splendido spolvero, quindi non avremo problemi, le assicuro, fra un po'. Considerando naturalmente che io e lei ci metteremo dei soldi.
Sottile ironia in questa...
No,
assolutamente.
Direi molto grossolana questa.
Con che compagnia ha volato?
Ho volato con una compagnia tedesca, TUI Fair, che è una compagnia di Hannover.
Sì, la conosco
perfetto,
bene.
Perfetto,
la TUI,
perfetto.
Quella con gialla, che è gialla e azzurra, non ricordo. Una
no,
compagnia
è una,
che...
un logo rosso, ma comunque non è
rosso,
questo il problema.
Rosso, un logo rosso.
Comunque, voglio dire, comunque ci ricorderemo di quei soldi che la Bad Company ci farà pagare, non c'è problemi da questo punto di vista.
La ringrazio.
Vale fare, buona serata Cruciani, grazie.
Andiamo a Roma, Giulio, buonasera.
Buonasera. Io ho sentito, ecco, dall'ultima telefonata Io avevo chiamato per la vigilanza Rai, però ecco l'ultima chiamata, sento i signori di Oltre Tevere, è il Papa, che certo è l'unico che non deve parlare, quindi poi il Papa non ha voce in capitolo, non ha potere decisionale, però è bene che non parla perché, non so, uno si vuole salvare la coscienza. È una questione vitale quella, comunque quello tra parentesi. Io ho chiamato per la vigilanza Rai, però ecco, non parlerò di quello perché ecco, ho sentito l'argomento di Castelli, ma cioè, lui si è lamentato di persone che guadagnano 300.000 euro all'anno con i soldi pubblici, ma solo quando li guadagna qualcuno di una certa parte politica nessuno dice niente, cioè è normale, va bene. No,
mi scusi, però quando Giulio, non c'entra niente qui la parte politica. Castelli ecco, accusava
€300.000.
Sì, ma Castelli accusava Stella e Rizzo di guadagnare dei soldi con la vendita del libro, credo, adesso non so, non credo che conoscesse lo stipendio al Corriere della Sera di Stella e Rizzo, con la vendita del libro, dicendo voi tra l'altro avete degli stipendi molto alti perché il Corriere della Sera ha anche dei contributi pubblici, insomma. Penso che sia d'accordo con me che criticare un libro o alcuni fatti che sono all'interno di un libro semplicemente dicendo tu guadagni tanto perché il tuo giornale tra l'altro prende soldi pubblici mi sembra che siano gli argomenti abbastanza deboli, o no?
Beh, a me non sembra, perché sì, può darsi che sono argomenti deboli, però quando li guadagna uno che paga le tasse, che si risuda i 300.000 euro con di...
Allora, vabbè, fino a prova contraria, Stella e Rizzo le tasse le pagano, mi scusi.
Grazie, con i soldi pubblici.
Ma quali soldi pubblici? Ma di che stiamo parlando? I soldi pubblici anche, sono quelli, le agevolazioni della stampa che prende il Corriere della Sera, non c'entrano...
Esattamente.
Vabbè, ho capito, non c'entra niente con lo stipendio di Stella e Rizzo, è un altro discorso. Giuro, la ringrazio, subito TG5.
Torna in piazza la protesta degli studenti sull'università, corteo a Roma, sindacati divisi. Il ministro dell'istruzione Maria Stella Gelmini ospite al TG5. Economia infrenata in Europa, l'Istat è recessione tecnica. Napolitano si impongono rigore e sacrifici. Berlusconi a Washington per il G20 contro la crisi. Eluana incertezza sulla struttura che dovrà ospitarla dopo la sospensione delle cure. Il ministro Alfano, necessaria una legge. A confronto i pareri di Monsignor Fisichella e del professor Veronesi. Ci siamo basati sulle prove e condannato gli autori delle violenze, così il giudice di Genova replica alle proteste dopo la sentenza sui fatti della Diaz. Il marito la tradisce nella realtà virtuale di internet, lei chiede il divorzio vero in tribunale, pensare che la coppia londinese si era incontrata chattando. È cresciuta tra serpenti, elefanti e leopardi come il bambino del libro della giungla, oggi 18enne dice dopo la laurea tornerò in Africa.
Questo TG5, per quello che riguarda le cose della politica, in particolare la questione della vigilanza Rai, c'è una dichiarazione di qualche secondo fa importante per chi si interessa di queste cose, non so quante persone ci siano, e però Villari, due punti, mi dimetterò, trovata intesa su altro nome. Dunque non dice mi dimetto come vorrebbe il Partito Democratico subito, a prescindere da quello che può succedere dopo, non dice mi dimetterò, trovata intesa su un altro nome. Ora, posto che l'intesa su un altro nome non può essere trovata su Orlando, è evidente che Villari dice io rimango in carica finché non ci sarà un altro candidato che non è Orlando, che non può essere Orlando. Dunque la posizione di Villari non è proprio il massimo dell'aderenza a quello che vuole il Partito Democratico. Dove andiamo? Andiamo a sentire i titoli del TG1.
Europa in recessione, Napolitano, rigore e sacrifici, Vini Smaghi, non ci attende un periodo facile ma rilanceremo l'economia. Hillary Clinton sarà forse segretario di Stato, Obama ha già scelto 31 clintoniani per le sue prime 47 nomine. Sentenza in claro, il cardinal Bagnasco, no all'eutanasia, pensiamo alla famiglia, Alfano vuole una legge, Bonino scelta di libertà. A Roma la manifestazione contro la riforma dell'università, studenti anche davanti a Montecitorio, Epifani, CGL, chi non c'è sbaglia. Svolta nelle isole Maldive, il paradiso del turismo minacciato dall'innalzamento degli oceani, sceglie un ex prigioniero politico come presidente. Esce oggi in tutto il mondo l'ultimo CD di Laura Pausini, Primavera in anticipo. Nel pomeriggio esibizione in Piazza di Spagna, stasera nostra ospite.
Bene, bene, Alessandro da Padova. Buonasera Alessandro.
Buonasera, io volevo intervenire in merito ai fatti di Genova, sui quali
Riguardo qua io non commento la sentenza, la cosa che mi ha...
Ha sentito intanto l'opinione di uno dei giudici, no? Che, sì, che dice ci siamo basati sulle prove, punto.
Ma posso anche condividere la cosa, non conosco tutti gli atti, quindi devo anche attenere a quello che dicono i giudici. Ma la cosa che a me ha colpito particolarmente è il fatto che oggi a un telegiornale venisse intervistata, presente in aula, a quanto sembrava dalle immagini, la signora Heidi Giuliani, madre di Carlo Giuliani. Dunque, sì, a mio parere, mescolare Carlo Giuliani con le vittime di Bolzaneto mi sembra fuori luogo, e mi sembra soprattutto fuori luogo la presenza della signora Giuliani in quel posto. Perché
ognuno va dove vuole, però. Cioè,
cosa?
Ognuno va dove vuole, la signora Giuliani.
Ma sì,
vuole...
sì, no, ma che i telegiornali la intervistino, secondo me è sminuire. Cioè, o comunque sminuire le colpe di Carlo Giuliani, che proprio non aveva niente a che vedere con, sì, quelli che manifestavano pacificamente.
Sì, è vero, è vero, anche secondo me è così, che certamente Carlo Giuliani certo, Carlo Giuliani non manifestava pacificamente, su questo non ci sono dubbi. Perché viene intervistata Heidi Giuliani, però, Alessandro? Viene intervistata perché è diventata in questi anni un personaggio... credo ci sia stata anche una candidatura in Parlamento o una cosa di questo tipo, insomma questo è accaduto in questi anni. I genitori di Carlo Giuliani sono diventati quasi il simbolo delle violenze, paradossalmente poi delle violenze contro i poliziotti, di quello che è successo al G8, no?
Io trovo veramente sbagliata la sua presenza, e anche secondo me le vittime Bolzaneto avrebbero dovuto allontanarla.
Vabbè, adesso, ripeto, è diventata uno dei loro simboli, figuriamoci se la potevano allontanare. La ringrazio.
La sindrome di Stoccolma.
La ringrazio. Prima degli altri ascoltatori, titoli della 7.
Capisco i ragazzi, ma non cedo, così la Gelmini agli studenti, 200.000 per gli organizzatori, 30.000 per la questura, scesi in piazza a Roma contro la riforma della scuola insieme a CGIL e UIL. Il giorno dopo la sentenza per le violenze del G8, Di Pietro chiede una commissione d'inchiesta se l'appello non farà piena luce sui fatti. Per il ministro della giustizia Alfano, il tribunale ha dato un responso chiaro su ciò che è successo. Per il terzo trimestre consecutivo il PIL italiano cala, siamo in recessione tecnica, borse positive spinte al rialzo da Wall Street, tra poco a Washington comincia il G20 per riformare i meccanismi della finanza mondiale. Laura Pausini presenta il suo nuovo album, Primavera in anticipo, a Trinità dei Monti.
Bene, 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 erano i titoli della 7, chiusura con Laura Pausini per diversi telegiornali, tra cui il TG1. Andiamo a sentire da Pavia Luca, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani, non chiama da Pavia, chiama da Bergamo, deve esserci stato un equivoco.
Va bene, non c'è problema.
È lo stesso. Io
assolutamente
lavoro,
no.
Sì, lavoro da 20 anni in università.
Sì.
E volevo esporre la mia personale opinione su tutto, sì, ciò che sta succedendo, sulle posizioni del ministro, quella dei sindacati e quella del corpo docente, degli studenti e del personale dell'università. Io lavoro da 20 anni in università, sono stato rappresentante sindacale, sì, e sono un elettore del centro-sinistra, però devo dire che il ministro ha pienamente ragione in quello che sta facendo. Il problema è un altro, il problema è che praticamente la sua posizione, come quella dei sindacati e quella dei docenti, è strumentale, è opportunistica e demagogica. Se mi dà un secondo...
Sta facendo bene, però è demagogico, mi spieghi,
sì,
perché non
è
capisco.
È molto semplice, sì, perché sta togliendo energie finanziarie all'università, questa è una mia modesta opinione naturalmente, sì, semplicemente per favorire definitivamente, per smantellare definitivamente l'università statale e finalmente dare aria e spazio e agio con tutto comodo a quelle private. Questa è l'intenzione, secondo me, della Gelmini. Coloro che invece difendono questo sistema, cioè i docenti e i sindacati, sono proprio quelli che hanno provocato l'attuale situazione di sfascio finanziario, economico e culturale. I docenti hanno praticamente consentito e hanno danzato, hanno approfittato del proliferare di un enorme numero di corsi di laurea e di un enorme numero di atenei, che cioè praticamente ci sono atenei anche in città di 5.000 abitanti in Italia, lei lo saprà sicuramente, e hanno, c'è un enorme numero di parenti, nipoti, cugini, amici che fanno ricercatori, non si sa bene a quale titolo. I ricercatori in Italia, i cosiddetti scienziati, i cosiddetti le persone che insegnano, i docenti, praticamente da parte loro si stracciano le vesti e minacciano una fuga dei cervelli all'estero, quando chiunque sia stato all'estero, chiunque è stato all'estero sa benissimo che la concorrenza è tale per cui praticamente chiunque ha lavorato in campo in un laboratorio in Inghilterra sa che praticamente bisogna lavorare fino alle 11 di sera, compresa la domenica mattina. Questo. Per cui io ho visto frotte personalmente di, dei cosiddetti cervelli italiani tornare con la coda fra le gambe, perché non riuscivano a sostenere i ritmi di lavoro imposti dagli inglesi o dagli americani, e c'erano chiaramente pronti fior fiore di laureati coreani, asiatici, polacchi, cecoslovacchi a prendere il posto degli italiani.
Lei dice in Italia uno vuole fare ricercatore però con i ritmi italiani, insomma, come un impiegato, questa è la sua impressione.
Il sistema anglosassone, prevede che praticamente ci sia una verifica molto stringente dei risultati.
Sì,
in Italia,
sì.
Una volta che una persona è diventata, un lavoratore è diventato ricercatore ed è diventato soprattutto docente, nessuno più verifica il suo operato.
Questa mi sembra un'osservazione molto, molto pertinente. La ringrazio, Luca. Spazio ad altri ascoltatori. Paolo da Venezia, poi Enrica da Vicenza. Paolo, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
Allora, io penso di avere un commento molto, molto piccolo, quasi modesto, a proposito dell'intervento dell'onorevole, dell'ex ministro Castelli. Lui ha cercato di colpire Rizzo e Stella su di un punto estremamente labile e banale, non contestuale al merito delle loro affermazioni o di quanto loro scrivano, cioè quanto loro guadagnano. È un argomento accessorio. Lui ha usato un sistema banalissimo, sembra quasi di sentire quanto pronunciavano a loro tempo i, chiamiamoli così grossolanamente, soloni della vecchia sinistra, quando demonizzavano il denaro, ma non è andato assolutamente a centrare il punto della questione.
No, magari aveva altri argomenti, perché ha sostenuto che spesso poi ci sono delle querele in corso, credo, delle cause in corso su una questione, per esempio una vacanza di Castelli quando era ministro in una colonia penale, insomma ci sono tutte queste cose qua. Però, ripeto, le critiche di Castelli non è che sono solamente sui soldi, su quello mi sembra che sia assolutamente ridicolo il fatto di chiedere qual è la sua dichiarazione dei redditi a Stella. E chi se ne frega quanto guadagna Stella, cioè non guadagnasse anche 3 milioni di euro, dov'è il punto? Cioè, non riesco a capire. La ringrazio. Martino da Pisa, c'era Enrica da Vicenza. Enrica, prego.
Sì, dottor Cruciani, buonasera.
Buonasera.
Allora, io desideravo, se è possibile, riprendere l'intervento che ha effettuato prima l'onorevole Calearo,
sì,
circa questa resistenza della classe politica a livello nazionale all'abolizione delle province. Ecco, io sono residente a Cartigliano, è un paesino in provincia di Vicenza, e ultimamente alcune dinamiche, alcuni fatti che si stanno verificando mi hanno fatto sorgere questo dubbio circa la riforma federale che questa maggioranza vuole adottare. Ecco, ma io penso che ci voglia una cultura federalista dietro ad una legge così di gran significato per il paese, e questa cultura federalista io non la vedo. Non vorrei invece che, senza che ci fossero le intenzioni, ma alla fine va a finire che il moltiplicarsi nel territorio delle strutture istituzionali, anziché essere un vantaggio, una agevolazione per la partecipazione democratica, politica dei cittadini, si risolve in una moltiplicazione dei nodi della rete clientelare. Ecco.
Beh, direi che questo non è un timore, diciamo, è una certezza. Lei dice col federalismo questa cosa qua potrebbe aumentare. In teoria, secondo le regole classiche del federalismo, no, però insomma, il federalismo all'italiana pare che costi un sacco di soldi per come è stato strutturato. La moltiplicazione delle reti clientelari, dunque delle poltrone, eccetera, mi sembra che sia già nei fatti, non ci vuole un'altra riforma per implementarlo o per aumentarla. Alcune dichiarazioni ancora, per esempio, del Cardinal Bagnasco. Cardinal Bagnasco sulla questione di Eluana Englaro, passo verso l'eutanasia, adesso la legge fissi i limiti, infatti una legge è stata annunciata più o meno da alcuni esponenti del centrodestra, una legge restrittiva da questo punto di vista. Altra notizia, ripeto, di pochi minuti fa, importante, Villari, ripeto, il deputato del PD eletto alla presidenza della Commissione di Vigilanza RAI con i voti della maggioranza, mi dimetterò se verrà trovata un'intesa su un altro nome. Michele Schinella, buonasera.
Buonasera.
Michele Schinella è un giornalista di 109, che è un settimanale siciliano, e ha condotto un'inchiesta molto interessante, perché riguarda un argomento di cui ci occupiamo noi da tempo, che è quello della moltiplicazione delle cattedre all'interno delle università, non solo della moltiplicazione delle cattedre, ma delle cattedre in famiglia. Infatti l'inchiesta si chiama Cattedre in famiglia e riguarda il territorio dove insiste 109, ed è quello di Messina, dunque l'università di Messina. Leggo l'intrecci dell'Ateneo di Messina, dove il 50% dei docenti ha legami di sangue. Ma davvero il 50% ha legami di sangue, oppure una cifra così, insomma, che avete messo senza controllare poi effettivamente i legami? Cioè il 50% dei docenti tra di loro ha legami? Come funziona?
Allora, noi abbiamo controllato le omonimie, nel senso che noi abbiamo accertato questo, insomma, con dati alla mano, che almeno un docente su due c'ha un omonimo, sì, all'interno dell'Ateneo di Messina. Chiaramente l'omonimia non significa nulla, però l'omonimia poi non, come si sa, insomma, non copre poi i rapporti di affinità, insomma, quindi comunque noi ci siamo fermati all'omonimia. Però poi andando siamo andati a vedere concorso per concorso, nome per nome,
sì,
e abbiamo visto dati insomma piuttosto significativi.
Per esempio?
Solo per citare, per esempio, a giurisprudenza, alla fonte di giurisprudenza, 27 dei 75 docenti sono legati da parentela,
sì,
sono parenti.
Poi?
Oppure a medicina e chirurgia, su 530 docenti, 90 sono uniti da parentela. A veterinaria 23 su 63.
Ecco, da quello che voi avete saputo, il caso di Messina è diverso da altre università italiane oppure è più clamoroso?
Guardi, io ho fatto un paragone tra l'università di Palermo, insomma, che ha dati pure importanti, e percentualmente quello di Messina ha dati più come dire, più alti rispetto, in termini percentuali, rispetto a quella che ci sono a Palermo. Io posso citare un altro dato, per esempio a Palermo, se a Palermo a giurisprudenza sono legati a parentela 21 su 132, a Messina 27 su 75, quindi
un dato
più alto,
certo,
più alta.
Senta, il Corriere della Sera adesso, il Corriere della Sera online, rilancia una vicenda, la titola in questo modo: succede a Messina nell'università già sotto inchiesta, un posto da ricercatore, un solo candidato, il figlio del professore, il padre, i figli dei docenti sono più bravi perché hanno tutta una forma mentis che si crea in famiglia, questa è eccezionale, eh? Il padre, che credo sia il professor Giuseppe Nicotina, ordinario di diritto processuale civile alla facoltà di economia del medesimo Ateneo, lo conosce?
Guardi, io ho scorso tutti i concorsi che si stanno facendo all'Università di Messina, quelli fatti negli anni passati. Dico, per la verità, questo io non vorrei che fosse questo nome, non l'ho incontrato.
No, perché adesso è in pensione, dice. Io sono in pensione, prima insegnavo a Trapani, non a Messina. Voi scrivete stupidaggini, ma è suo figlio il ragazzo del concorso? Non lo so, si vada a informare all'università. Cosa vuole sapere, insomma? Poi alla fine si scopre che è suo figlio, ma suo figlio ha i requisiti, questa è la domanda, è avvocato vero ed è anche esperto in economia. E beh, è una cosa veramente strana, in Italia siamo messi malissimo, lui ha le pubblicazioni, vabbè, insomma, poi conferma che è il figlio. Poi altra domanda, quindi lei è in pensione? Sì, ma sono utilizzato ancora, ma solo in due commissioni per la conferma in ruolo per gli esami di dottore commercialista. Poi dice di aver insegnato alla facoltà di economia anche a Messina, dunque la facoltà dove suo figlio fa il concorso, e poi se ne esce fuori con questa cosa straordinaria dei figli dei docenti che sono più bravi perché hanno tutta una forma mentis che si crea in famiglia. Poi immagino, Schinella, che sia anche difficile poi controllare tutti i nomi e le peripezie di queste persone, no? Che passano da una facoltà all'altra.
Io ho controllato, guarda, io ho controllato uno per uno, come dire, tutto l'andamento di tutti i concorsi fatti negli ultimi anni qui a Messina. Il dato ancora più imbarazzante, diciamo, a parte quello delle parentele, è che nel 60% dei concorsi in realtà il candidato è unico, cioè o perché
in quale percentuale? Nel 74% dei concorsi?
No, nel 60% dei 60% concorsi,
dei concorsi, sì.
Cioè un candidato che è unico,
che è quello che hanno scelto più o meno i professori, insomma,
la
facoltà,
la
il dipartimento,
quella che si chiama valutazione comparativa, in realtà non si fa. Cioè, eppure sono tanti le persone che aspirano ad entrare nel mondo accademico, insomma, sono tanto. E però quando si bandiscono i concorsi c'è un solo candidato. Poi, guarda caso, è il figlio, il parente di un docente che già insegna in quella facoltà.
Senta, un'ultima cosa che riguarda. Perché il Corriere titola o scrive università già sotto inchiesta? Che inchieste ci sono intorno all'Università di Messina?
Allora, c'è il rettore dell'Università di Messina, che si chiama Franco Tombasello, sabato scorso è stato rinviato a giudizio per tentata concussione.
Sì.
L'accusa è che avrebbe fatto pressioni piuttosto, insomma, forti per indirizzare un concorso che era stato bandito appositamente per il figlio del preside della facoltà di veterinaria, che all'epoca dei fatti era anche prorettore, quindi era un suo collaboratore.
E il motivo per cui è l'Università di Messina?
In realtà poi un professore, un componente della commissione, fece una denuncia, denunciò la cosa all'autorità giudiziaria. Gli altri candidati, che secondo i desiderata del rettore e del padre, insomma, di questo predestinato, si presentarono comunque al concorso, fecero saltare il piano. Ci fu un'inchiesta, insomma, che fu condotta per oltre un anno, e alla fine i pubblici ministeri hanno chiesto il rinvio a giudizio e l'hanno ottenuto la settimana scorsa.
Beh, grazie a Michele Schinella di 109 di Messina, che ci ha raccontato questa ennesima storia di parentopoli, è davvero incredibile. E, ripeto, l'uscita di questo professore, Giuseppe Nicotina, professore in pensione di diritto processuale civile, è straordinaria, per giustificare quello che francamente è ingiustificabile, cioè il fatto che comunque, avete visto, sono sempre i figli dei professori. Alla fine, il punto è questo: se il figlio di un professore universitario vuole fare il professore universitario, bravo, non bravo, diciamo la verità, comunque lo farà. Poi ci sono anche dei casi di figli di professori universitari che per fortuna non fanno i professori universitari, fanno altre cose nella vita. Però la cosa è questa: questo signore dice i figli dei docenti sono più bravi perché hanno tutta una forma mentis che si crea in famiglia, dunque una sorta di cosa ereditaria. Andiamo a sentire gli ascoltatori e andiamo ad Avellino da Ermelindo. Buonasera.
Buonasera, dottor Crociani. Innanzitutto complimenti per il sapiente uso della sciabola.
La sciabola, sapiente, ogni tanto sì, ogni tanto no. Insomma.
No, lei è uno sciabolatore di classe. Niente, io il mio vuole essere solo un grido disperato. Vuole essere un grido disperato perché sono andato, mentre la seguivo per radio, sono andato a vedere la pagina del Corriere ed è bella la notizia che lei ha letto. Sarebbe ancora più interessante andare a leggere quella del comandante dei carabinieri di Caserta, in cui dice che nel sud a volte è peggio che a Nassiria. Io la chiamo per
dire. Sì, quella effettivamente era una bella frase utilizzata da un ex ufficiale che ha lavorato a Nassiria, adesso si trova, credo, nei dintorni di Napoli.
Esatto. Io la chiamavo per dire questo. Ho ascoltato Caleano con attenzione. Io la chiamo perché oggi per me è un giorno di indignazione morale. Io oggi ho passato le deleghe F24. Io
che
sono
significa?
Un imprenditore. Praticamente le dichiarazioni mensili per quanto riguarda le tasse e tutto il resto.
Sì.
Perché praticamente il 16... è festivo, ho preferito passarle oggi che anziché lunedì 17. Il discorso è molto semplice: noi siamo imprenditori al sud, sono un giovane imprenditore del sud, ho due aziende. Io nel 2007 mi è stato detto di poter procedere a degli investimenti per quanto riguarda il credito d'imposta. Per tutto il 2007 lo Stato italiano, quindi due governi succeduti su queste questioni, non sono stati in grado di produrre alla Commissione europea il regolamento di attuazione per il credito d'imposta. Ora nel 2008 è arrivato e il governo, quindi non faccio distinzione di colore,
sì, sì,
o di presente così. Nel 2008 il governo ci ha detto, ad investimenti effettuati, che noi potremmo procedere alla compensazione di questo credito d'imposta maturato per i nuovi investimenti a partire dal 2013. E non ce n'è nessuno che ne parla.
Guardi, Ermelindo, la ringrazio. Lei ci pone di fronte a dei quesiti che sono, anche se facilmente comprensibili, quelli sul credito d'imposta, anche piuttosto tecnici naturalmente, che l'impresa abbia bisogno certamente di cose, almeno di chiarezza da questo punto di vista, e di una strada davanti che non sia continuamente tortuosa e con regole incomprensibili o poco chiare, su questo non c'è dubbio. Titoli del TG2.
La vicenda di Eluana. Dopo la sentenza della Cassazione sono in molti a chiedere una nuova legge. 34 associazioni ricorrono alla Corte Europea. L'Europa è ufficialmente in recessione. A scendere sotto lo zero Italia, Germania, Regno Unito e Spagna. Napolitano dice: è il momento del rigore e dei sacrifici. Studenti e professori di nuovo in piazza a Roma e in altre città contro la riforma Gelmini. 200.000 per gli organizzatori, 30.000 dice la questura, sindacati divisi. Hillary Clinton potrebbe avere un posto importante nella squadra di Obama. Il nuovo presidente pensa a lei come ministro degli esteri. Si ricompone il Dream Team dei democratici?
Va bene, era il TG2. Quest'ultima notizia è un po' diversa da quella degli altri telegiornali. A me sembra molto difficile che Hillary Clinton possa far parte della squadra di Obama, mi sembra molto complicato. Comunque, vedremo. Andiamo subito agli ascoltatori perché siamo nella parte finale, dunque interventi più brevi, e a partire da Roma, Enrico, poi Gianfranco da Milano, Martino da Pisa, anzi, che da un po' di tempo ci aspetta. Enrico, prego.
Sì, buonasera, dottore. Io volevo intervenire su una cosa solo veloce, e quindi sulla sentenza di Genova. Io sono rimasto abbastanza colpito, premetto che sono un elettore di sinistra e premetto che comunque non ho mai giustificato gli incidenti che sono accaduti a Genova durante il G8. Non sono d'accordo con questo tipo di proteste, non sono d'accordo con questo tipo di espressione di una volontà o comunque di un'idea. Però allo stesso tempo ho paura che la giustizia questa volta abbia perso, cioè non giustifico chi ha commesso degli errori protestando in maniera violenta, non giustifico tantomeno la reazione altrettanto violenta da parte dello Stato, una reazione che comunque ha comportato dei danni, ha comportato del dolore a delle persone da un punto di vista fisico ma anche morale.
Ho capito.
Non credo che anche da un punto di vista proprio personale si possa permettere che uno Stato civile abbia poi delle certe sentenze su delle persone che dovrebbero invece difendere la dignità di ognuno di noi. Insomma.
Senta Enrico, però qui dobbiamo deciderci, perché un discorso del genere mi può anche stare bene, però non è che dalle sentenze dei tribunali ci si debba aspettare per forza delle condanne, perché altrimenti decidiamo subito che c'è una condanna e punto e basta. Cioè, qualche volta le sentenze vanno bene, qualche volta vanno male a seconda di come si vedono le cose. Ha sentito prima uno dei giudici che è del processo, dice: no, abbiamo giudicato in base alle prove, poi si può credere, non si può credere, qualcuno grida all'impunità, c'è una schizofrenia intorno al giudizio sulla sentenza che mi pare assurda. Andiamo a Pisa, Martino, velocemente. Martino, dica.
Sì, buonasera dottor Pisani. Dica. Niente, dicevo che la sentenza è giusta, ovviamente per me la sentenza è giusta, perché c'è una scuola dove stanno dei ragazzi, probabilmente per nottare, a giocare a carte, io non lo so, ma se i poliziotti entrati per verificare qualcosa o già certi di trovare qualcosa hanno usato i manganelli, che comunque sono in dotazione, quindi poi bisognerà vedere quali sono le volte che si possono usare, che è lecito, le volte che non è possibile utilizzarle. Comunque io non credo che siano impazziti 100 poliziotti in una sera, si siano ispirati al Marchese de Sade, massacrando, torturando dei giovani
così dal niente. C'erano
sì, però Martino, dal niente no, c'è stata probabilmente un qualcosa che non ha funzionato nella catena di comando, forse qualche ordine dall'esterno, anche se è stato smontato dalla procura. Il punto non è questo. Lei dice la sentenza è giusta. Una sentenza non è giusta né sbagliata. Una sentenza è una sentenza che si basa su delle prove, su delle cose. Punto. Per cui parlare di impunità da una parte, parlare anche come fa il governo, però, di sentenza. Che ha detto il governo, mi sembra, la sentenza che non lascia dubbi, una sentenza che anche lì responso chiaro sulla Diaz, anche lì non è vero, perché andando a guardare poi il responso non è chiarissimo, è una sentenza punto di primo grado. La ringrazio, devo andare velocemente perché siamo in conclusione. Gianfranco Milano. Gianfranco, buonasera.
Buonasera, grazie Cruciani. Volevo dare un piccolissimo contributo sulla questione sempre della nomina del Presidente della Commissione di Vigilanza. Sì. Sento, spesso si dice che non è poi così grave, si sono usati toni un po' esagerati, magari di per sé stesso il singolo evento può non essere gravissimo, però in un contesto di elementi che possono indebolire la democrazia, il meccanismo democratico, ha una sua gravità, perché noi sappiamo che la democrazia si regge sul controllo dei poteri a vicenda. La commissione di vigilanza, cioè in una gestione della RAI che sappiamo che è lottizzata, non è grande democrazia, però sì, nel tempo
è uno degli elementi della lottizzazione anche la commissione di vigilanza, tra l'altro. Comunque lasciamo
sì,
perdere.
Non è proprio alta democrazia, certo, però ha trovato un suo equilibrio di accettabilità in una, sì, per poter andare avanti con un minimo di rispetto delle voci diverse. Le vale addirittura una funzione, cioè prendere possesso di una funzione di questo tipo che deve essere...
Chi ha preso possesso, scusi?
No, prendere potere, cioè nominarla direttamente, unilateralmente, sì, una figura di questo tipo che deve essere necessariamente di parte e della sì, parte opposta, se no non serve a niente. Non è come per la Corte Costituzionale, dove le figure invece devono essere super partes, di garanzia generale.
Bah, lei fa questa distinzione che però mi sembra molto, molto discutibile. Comunque...
Invece in questo caso questa è una persona che deve essere proprio dell'altra parte, perché deve fare il suo sì, mestiere di fare le pulci, chiamiamo diciamo così, sì, alla parte dominante.
Guardi Gianfranco, non abbiamo più tempo perché siamo in conclusione, però le dico questo, che la commissione di vigilanza, lei dice dunque, siccome a differenza della Corte Costituzionale deve essere una parte, che non è vero che deve essere super parte della Corte Costituzionale perché è nominata dal Parlamento, dunque è evidente che se si nomina, il Parlamento nomina una persona, questa persona è espressione della politica e dunque di una parte politica, poi quando diventa giudice della Corte Costituzionale è un'altra storia. Per quello che riguarda la commissione di vigilanza, io ho questa convinzione. Da anni la commissione di vigilanza serve solo a costruire carriere politiche. La carriera politica di Storace si è costruita sulla commissione di vigilanza. Eppure Etor è nato con la commissione di vigilanza e non prima. E serve ad andare sui giornali con le dichiarazioni stampa. Non serve assolutamente a nient'altro se non ad andare sui giornali, a fare casino, a fare dichiarazioni, a scrivere qualche lettera al presidente della RAI. Punto e basta. Serve solo a questo. Ci sentiamo lunedì 18:30.
La Zanzara.